il tifoso ha tutto il diritto di fischiare quando vede una partita del genere. È chiaro che poi noi, io lo dico sempre anche ai giovani, perché comunque c'è da dire che noi siamo una squadra veramente giovane e sicuramente questa cosa non li aiuta, ma è chiaro che per cambiare questa atmosfera dipende solo da noi, dipende solo dal nostro atteggiamento, dai risultati, e quello dobbiamo farlo vedere noi in campo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Il vero errore vostro anche, è stato considerare Ripresa una squadra che in realtà era andata fuori dalla Coppa Italia con l'Empoli ed era andata fuori dalla Champions col PSV.
Ah, io direi che Thiago è stato sopravvalutato. Se arrivi quarto col Bologna ti fanno una statua d'oro, se arrivi quarto con la Juve evidentemente sei criticato. Questa cosa che Vlahovic gioca in panchina ancora non l'ho capita bene, eh? E lo fa entrare sul 3-0 all'ottantesimo.
Thiago Motta che tratta male i suoi giocatori, cambia il capitano ogni volta e non si capisce che cosa fa. Lo faceva anche a Bologna, guardate come ha trattato Orsolini, è solo che era Bologna, la Juventus questo non te lo puoi permettere, quindi se manca personalità è giusto che venga messo da parte.
Buon allenatore della Juve dire finalmente ci chiamiamo fuori dalla corsa a scudetto, chiedo.
A me mi sembra che questo De Profundis, quando ci sono ancora 30 punti in palio, siano premature. Boh.
Memori di friccicoti ormai lontano, i coppi si risvegliano allegriani.
Allora, io non ho capito esattamente l'ultimo WhatsApp. È Luigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Era una cosa in rima.
In rima, sì.
Era un componimento poetico.
Guarda, facciamo cultura. Allora, intanto Vlahovic gioca in panchina è un ossimoro. Possiamo
sì,
dire
sì.
Figura retorica che è mettere insieme nella stessa frase due concetti, uno contrario all'altro, e poi
ossimoro.
E poi non si dice a me, dai, così abbiamo fatto questo.
Vabbè, ma adesso che hai fatto? Che te sei magnato? Pane e bignami. No, io volevo dire due cose,
sì,
perché
vai.
I messaggi WhatsApp sono interessantissimi come sempre. Allora, il primo è vero che anch'io, ma per una pura suggestione aritmetica, sì, avevo riconsiderato la Juve.
Ma invece io mi sfilo, lo dico.
Tutti sfili, sì. Però io, siccome il calcio lo conosco, e il calcio è strano, e sono uno che non, sono il contrario di un guru, ecco, ci tengo questa cosa soltanto, ci tengo a sottolineare. Mi sorprende spesso il calcio. E allora, siccome la Juve un pochino era cresciuta, e soprattutto quelle davanti erano peggiorate, e da un punto di vista aritmetico c'erano ancora i margini per un recupero, volendo ci sono ancora dal punto di vista solo aritmetico, sì, e credo che fosse giusta come ipotesi di scuola riconsiderare, aveva recuperato 11 punti in 5 partita al Napoli, a 11 dalla fine, a meno 6 dall'Inter, non potevi non considerarla. Però è vero, e questo l'abbiamo sottolineato, che nel frattempo il vero paradosso, a proposito di ossimori, delle 5 vittorie consecutive della Juve è che erano state inframmezzate da delle figuracce in Europa e in Coppa Italia. Questo secondo me è la prima cosa che volevo dire. La seconda me la sono scordata, però sì, era
c'hai una mezz'oretta di tempo per
sì,
ritrovarla.
Sì, ma infatti.
Andrea D'Amico, ciao.
Ciao, ciao Giovanni, ciao Pier.
Ciao, allora 800 24 00 24, se volete prenotarvi per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms, WhatsApp, anche vocali. O tra parentesi, comincia la settimana europea, questa sera c'è l'Inter che deve chiudere il lavoro con il Feyenoord, domani siamo spettatori Giovedì camminiamo sul filo sottile con Roma, Lazio e Fiorentina, e rischiano tutte e tre, al netto delle due vittorie che ci siamo portati via dalle partite d'andata delle romane in Europa League. Però è chiaro che il tema, Andrea, no, sul tavolo resta sempre comunque la crisi della Juventus. Allora, vi stupirò, io mi sono annoiato del dibattito su Thiago Motta. Cioè, trovo eccessivo il furore con cui adesso tutti si stanno scagliando su di lui dopo mesi di favoreggiamento, con poche eccezioni. Credo che andrebbe fatto un dibattito molto più ampio che riguarda anche il piano superiore rispetto all'allenatore, però so che resterò solo anche in questa lotta. Andrea.
Ma guarda, io sono d'accordo con quello che dici, perché comunque dargli contro l'allenatore è sempre un classico che, come si dice, sia nella moda che nell'alimentazione sta bene con tutto, è un piatto che sta bene con tutto, quindi è chiaro che noi abbiamo una cultura in cui se le cose vanno male è colpa dell'allenatore. Questo è in parte vero, perché comunque vediamo in maniera positiva come certi allenatori importanti riescono a incidere in maniera importante anche magari con gli stessi giocatori. Abbiamo un esempio con il Napoli, che vince lo scudetto, uccide praticamente il campionato, con magari meno infortuni poteva uccidere anche la Champions con Spalletti, e comunque con una spina dorsale proprietà, dirigenza, allenatore, e poi la stessa squadra l'anno successivo cambia tre allenatori e si scioglie come burro sulla padella, per così dire. E quindi vuol dire che comunque l'allenatore è molto importante, sia in positivo che anche in negativo. Quindi se ha comunque i meriti quando le cose vanno bene, e vediamo Napoli di Conte quest'anno, si vede veramente la mano di Conte in questo Napoli, che a mio avviso è più debole rispetto a quello dell'anno scorso, perché la partenza di Kvaratskhelia è comunque una partenza importante e non è stato, secondo me, sostituito allo stesso livello, e così è colpa anche di Thiago, a cui probabilmente era già
che sta facendo tanti errori, questo nessuno lo mette in dubbio, Andrea,
in maniera anticipata. Però è chiaro che c'è anche una questione che riguarda la costruzione della squadra. E poi un sostantivo importante, che è la gestione, perché quando tu hai finito il calciomercato poi devi gestire comunque la quotidianità, la settimana, gli avvenimenti. È vero che la Juve ha tanti infortunati, però comunque in questo momento uno degli argomenti importanti è il silenzio, il silenzio della società e dei suoi dirigenti. Però Giovanni, ti dico anche un'altra cosa, è un po' il problema del calcio dei nostri tempi. Una volta lo spogliatoio con dei, diciamo così, dei giocatori forti che venivano dall'estero riuscivano a dare, a ricevere con gli italiani un qualcosa di importante, e quindi venivano i successi. Adesso gli spogliatoi sono diventati come delle dogane, e quindi è ancora più difficile creare quel senso di appartenenza, quel fatto di gratificazione di vestire una maglia pesante.
Sì, poi se quelli che avevano un po' di senso d'appartenenza li mandi via, no, Pier, ad esempio, restando alla Juve. No, io sono annoiato perché adesso se a Torino piove è colpa di Thiago Motta.
Ma io sono d'accordo con te. Cioè, qui la vera partita
è molto facile.
La faccio in termini filosofici. Fra chi, lo so che sono chiaramente di parte su questo, fra chi prova a dare delle valutazioni equilibrate e dialettiche e chi, cioè la novità degli ultimi anni è soltanto una, è che noi abbiamo assistito a degli eccessi, poi siamo qui a rimpiangere Pizzul, siamo qui a rimpiangere Tosatti, siamo qui a rimpiangere questi maestri qui, poi vai sui social e trovi della gente, ma di tutti i tipi, che per partito preso, per simpatie o antipatie personali, perché magari una volta ci ha litigato, perché magari è amico di qualcun altro, anche con dei ruoli importanti, anche in testate importanti, si lascia andare a dei giudizi che sono dei giudizi lapidari, che poi il 99% delle volte, per una sorta anche di legge di Murphy, si rivelano delle clamorose minchiate. Cioè, questo è il vero tema. Quindi io sono d'accordo con te, io non penso che la carriera di Thiago Motta sia finita, io non penso che sia un pirla, io non penso che sia soltanto colpa sua. Probabilmente si è sottovalutata la difficoltà la complessità di allenare un club come la Juventus. Probabilmente si sono sottovalutate le difficoltà, le attenuanti clamorose che ci sono state nei 3 anni di Allegri, che lo ribadisco, per me non sono stati 3 anni da 9 in pagella, ma non sono stati neanche 3 anni da 4 in pagella, sono stati 3 anni in cui questo signore, con una serie incredibile di difficoltà, perché c'era avuto di incredibili difficoltà,
sì,
ha fatto delle cose differenti,
le sue le ha fatte.
E lo scorso anno secondo me ha fatto delle cose buone, perché l'ultima stagione è stata una stagione buona, e non devo ricordarvi che è stata in corsa fino a gennaio e che ha vinto la Coppa Italia.
Sì, 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 ma tu, anche
questo,
per,
è,
anche
questo è il vero qui, tema secondo me.
Qui lo ricordiamo abbastanza spesso.
Nel mondo di oggi, ti allargo il concetto, il mondo polarizzato di Twitter, di X, dell'algoritmo, se non spari delle cose mastodonti che sembra che non ti ascolti nessuno, sembra, poi passa qualche mese e le cose che hai sparato come un guru eccetera eccetera, 9 volte su 10 si rivelano delle clamorose minchiate.
Sì, anche se devo dirti, Pier, chiedo ad Andrea D'Amico, che tra l'altro possiamo anche vedere in questa location straordinaria parigina, se volete potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Io non so perché, ma le location di Andrea D'Amico mi provocano sempre un pizzico di invidia. Dico qui il furore di buttar via tutto al di là dei social, e secondo me è il grande errore di partenza, che non va imputato a Thiago Motta o solo a Thiago Motta, c'è stato anche fuori dall'ambito dei social, magari dentro la Juventus, Andrea, e secondo me è un po' il peccato originale.
Ma sai, comunque la mano della società è sempre importante, quindi noi siamo abituati anche in questo excursus storico a dei dirigenti molto presenti, che quando le cose andavano male intervenivano sia a livello pubblico sia a livello interno, perché comunque la mano del padrone, che è un tutt'uno con la mano della dirigenza, comunque incide su quello che è lo spogliatoio. E questo era così ai tempi della Juve di Agnelli, ai tempi del Milan di Berlusconi, di Moratti all'Inter. Quindi comunque il fatto che adesso ci sia una mancanza di presenza della voce della società è comunque non è un fatto, una rilevazione da estremisti, è una verità. Ma perché oggi ancora di più di prima serve questa mano, perché la fantomatica amalgama che Massimino Buonanima cercava e diceva dove andiamo a comprarla, è importante, perché il calcio è vero che è uno sport semplice, ma è uno sport dove tu devi creare un gruppo dentro il campo, fuori dal campo, e sono tanti giocatori, non è uno sport singolo dove sai comunque la tua prestazione, se tu hai dei parametri migliori di un altro, è quello. Cioè, il calcio è uno sport collettivo complesso dove tutto parte sempre dalla testa e da questa energia che si crea all'interno di un gruppo. Parlavamo prima del Napoli, quindi la mano dell'allenatore è importante, ma è altrettanto importante il potere che, e la legittimazione che la società dà all'allenatore. Quindi la società può anche non parlare, il direttore sportivo può anche non parlare, ma è chiaro che allora devi dare piena e totale legittimazione all'allenatore e devi sostenerlo fino in fondo, perché altrimenti lui è un renudo. Di fronte ai risultati che non vengono, che fanno nascere la critica, che può essere becera, può essere equilibrata, degli appassionati piuttosto che della pubblica opinione, dei giornalisti, e comunque c'è un renudo. L'affermazione che la Juve è un po' così perché è una squadra giovane ha fatto ridere molti. Secondo me un dirigente esperto e importante non l'avrebbe detto una cosa del genere, perché in questo ambito qui anche le parole fanno la differenza.
Contano, ma anche, anche parlare del rigore dopo una serata come quella di domenica, insomma.
Sì. Comunque la capacità fondamentale è quella di motivare. È anche vero che la Juve ha tanti assenti, però è anche vero che va analizzato, è vero che è stata una semestrale positiva, perché comunque a livello di bilancio la Juve, dopo gli anni in cui ha dovuto ricapitalizzare, comunque ha avuto una semestrale positiva, però è anche vero che magari non tutte le campagne acquisti riescono con i fioffi.
No, di questo secondo me bisogna parlare, perché sul mercato, diciamo, le disponibilità avute in mano da chi ha costruito questa squadra sono state disponibilità importanti, e poi, per carità, c'è tutta la parte virtuosa, il monte ingaggi e tutto questo, ma la narrazione intorno a questo progetto della Juve secondo me è stata rivedibile. Oh, mi dici, Andrea, che cosa ne pensi invece a proposito dei progetti nati male del Milan?
Il Milan è un progetto strano, nel senso che, a mio avviso, come valori giocatori è una delle più forti del campionato, se non addirittura la più forte, e sono dei giocatori però che qui non possono bastare a se stessi, cioè non possono giocare 20-30 minuti in una partita. Cioè, giocatori fantastici come Leao, come Joao Felix, devono avere una continuità di rendimento maggiore, e soprattutto non possono avere dei cali mentali come hanno avuto, ad esempio, nella prima parte della partita con Lecce.
Sì, ma è sufficiente, chiedo anche a te, Pier, adesso inserire un direttore sportivo?
Scusa, io volevo dire una cosa, sì. 3-4 minuti fa, sul discorso che secondo me è giustissimo, e che è una cosa che mi è venuta in mente a proposito del ragionamento giusto che faceva Andrea sulla poca società, no? Poi magari la società c'è, però sceglie un basso profilo. Allegri questo ruolo qui lo faceva, sì, alla Juve. Cioè, allora, Allegri in quei tre anni lì ha dovuto gestire. Io sono d'accordo sul fatto che non sia stato certamente una grande espressione di gioco, ma ci sono delle cose un pochino più sottili, un pochino più nascoste, che un allenatore in certi casi riesce a fare. Hai detto giustamente di Conte a Napoli. Allegri questo ruolo qui lo ha gestito. Allegri è stata la Juve nei momenti in cui è arrivata l'inchiesta, in cui c'è stata la penalizzazione, in cui il CDA è stato praticamente smontato. In quei momenti lì Allegri è stata la Juve. Mourinho, che sicuramente sul piano della qualità del gioco in certe circostanze non sarà stato il massimo, era la Roma in certe situazioni, con una società praticamente muta per scelta.
Ma anche Ranieri oggi è a Roma, e infatti fa cose, cioè, di buon senso, qui, e i risultati li vedo.
Torno al ragionamento di prima, non è, torno al concetto allegriano della teoria e della pratica. Cioè, è chiaro che ci sono, no, noi vediamo una certa capacità, una certa bellezza di alcune squadre e rimaniamo abbagliati, e piacciono pure a me. Cioè, a me non è che piace il calcio paleozoico. Però poi, per gestire una grande squadra, soprattutto una grande squadra, devi avere delle qualità, devi avere un'abitudine, devi avere delle qualità anche immateriali che magari da fuori non si vedono, ma che sono importanti. Le dichiarazioni dell'altro giorno di Thiago Motta sono dichiarazioni sbagliate, completamente sbagliate, che raccontano di un allenatore che, per me, ripeto, può essere un allenatore interessante, al quale auguro tutto il meglio.
Ma che è in confusione.
Lo amavo tantissimo come calciatore, ha fatto cose interessanti, ma che probabilmente in un momento come questo dovrebbe essere guidato un po' di più, o semplicemente ha bisogno di tempo per poter maturare, e probabilmente fra un anno, fra due anni, quando dirà che sono stati i giornalisti a inserire la Juve in corsa per il titolo. La Juve deve stare in corsa per il titolo, soprattutto dopo,
sì,
che ha,
soprattutto, non può essere motivo di sollievo esserne usciti, che è stato un po' quello che ha trasmesso l'altra sera. Abbiamo ancora un minuto, anche qualcosa meno, con Andrea D'Amico. Mi dici se al Milan basta inserire un direttore sportivo per risolvere tutto?
È comunque una figura sempre importante, il direttore sportivo all'interno di una squadra. E per finire in 20 secondi il discorso sulla Juve, poi ti rispondo del Milan, è comunque importante che questo, che è il vero primo progetto di Giuntoli, secondo me Giuntoli adesso dovrebbe parlare, dovrebbe intervenire, dovrebbe essere il front office della Juventus, perché comunque i dirigenti sono veramente la spina dorsale che fanno capire ai giocatori e all'opinione pubblica la mano della proprietà, della società. Non sono più i tempi trascorsi, però questo è il suo progetto, e quindi secondo me lui ha il dovere e il diritto di intervenire in questa e assistere il suo allenatore anche in queste dinamiche relazionali. Il Milan il Milan, secondo me i problemi del Milan più che del direttore sportivo, è una squadra forte, ha bisogno di trovare continuità, quindi spero che con Seisao riesca a dare quella continuità mentale, soprattutto perché per me è un fatto di attenzione mentale, non di qualità tecniche, che di cui hanno bisogno per ottenere risultati che abbiano determinata continuità.
Sì, che è arrivati a metà marzo, è un aggravante. Ciao Andrea, grazie.
Ciao Giovanni, ciao Piera.
Grazie Andrea D'Amico. 800 24 00 24, adesso ci pigliamo qualche minuto sull'Inter. Wow!
Per quanto riguarda il rinvio della partita, l'ho detto precedentemente, prima della gara di andata, il regolamento è questo, poteva farla al Feyenoord e ha fatto bene a farla, anche se chiaramente da allenatore mi sarebbe piaciuto che avessero giocato come noi. Thuram e Di Marco hanno dei problemi, ma adesso il nostro più grande problema è il Feyenoord, che è a 24 ore di distanza, che arriverà chiaramente. Thuram per la partita di domani è disponibile, mentre Di Marco no, poi si faranno delle altre valutazioni per la partita di domenica a Bergamo, poi insomma ci sono gli staff medici, ci sono la federazione, c'è l'Inter, si parleranno, il rapporto è ottimo, queste sono cose che vedranno le rispettive federazioni con l'Inter. Io sono l'allenatore, in questo momento l'unico mio pensiero è rivolto al Feyenoord.
Allora, parliamo un po' dell'Inter, che questa sera deve esercitare la sottile arte di gestire una qualificazione ben avviata senza staccare la spina e crearsi dei problemi. Franco Vanni, inviato di Repubblica, ciao.
Ciao Giovanni, ciao Pierre, eccomi.
Eccoti.
Ciao.
Anche perché il Monza sabato è stato un bel campanello d'allarme, no?
Assolutamente, l'ha detto anche Inzaghi in conferenza stampa. Gli è stato chiesto ovviamente, ma pensi già alla partita con l'Atalanta? Ha detto no, penso al Feyenoord, perché come abbiamo visto ogni partita può nascondere grandi insidie, e pensava a Monza in cui l'Inter ha fatto un primo tempo di totale smarrimento.
Sì, io penso sia anche un po' una bugia bianca, una mezza bugia, non so Pier che idea hai tu, secondo me pensa è come a Bergamo.
Ma certo che pensa a Bergamo, però onestamente è una partita alla volta, cioè è chiaro che l'Inter, che in questo momento ha un calendario, perché se l'è guadagnata sul campo e bisogna riconoscere i meriti, che è il doppio di quello delle altre squadre, è ovvio che l'Inter deve fare un lavoro quasi scientifico di gestione delle energie, veramente come quando c'hai una macchina elettrica. Mi è capitato recentemente, stai lì giustamente a gestire i chilometri e qualche volta col freno recuperi, fai il recupero energetico perché devi arrivare al punto di ricarica. Ecco, questa è la situazione dell'Inter in questo momento, ed è però una situazione che deve essere sottolineata in positivo, lodata, perché è oggettivo che l'Inter, a differenza degli altri club, ha assolutamente il doppio degli impegni perché se l'hai guadagnati sul campo. Sul rinvio della partita del Feyenoord, fammi dire, in Olanda è successa una cosa molto particolare e molto irrituale, e io non posso far altro che ricordare, ma perché è realmente così, che c'è l'impegno massimo da parte della Lega Serie A, di Andrea Butti, di Sky, degli amici di Sky, di noi di DAZN, di venire sempre incontro alle esigenze delle squadre italiane, poi non sempre ci si riesce.
Dove lo mettevi veramente il rinvio dell'Inter?
Cioè, no, ma appunto, ma adesso mi viene in mente l'esempio, il primo esempio mi viene in mente Napoli-Juve prima della Champions League, chiaramente noi di DAZN l'avremmo voluta la domenica sera perché fa molto più ascolto, però è stata messa il sabato alle 18 perché c'è questa volontà di aiutare le squadre italiane, è totale, è che il calendario è veramente un grandissimo casino,
e
in Olanda è successa onestamente una cosa abbastanza irrituale, lì probabilmente hanno una maggiore flessibilità,
hanno fatto benissimo, hanno un campionato a 18, no? Loro
appunto,
ma secondo me hanno fatto bene, cioè non c'è niente neanche di irregolare, di nulla, cioè che ognuno si organizza come può. No, a proposito della colonnina per la ricarica, temo, ho visto che Inzaghi ieri questo argomento l'ha toccato, Franco, soltanto di striscio, credo che sia molto virtuale quella colonnina di ricarica per l'Inter, che poi è la sosta per le nazionali. Io non so cosa succederà a Di Marco, Thuram, che sono i due acciaccati più importanti, ma ho l'impressione che Inzaghi si fidi il giusto, no?
Guarda, Inzaghi ieri ci ha regalato una scena un po' da renudo, nel senso che tutti i tifosi interisti vedono e vedevano, perché è veramente tanto che va avanti la cosa, che Thuram sta giocando sul dolore, cioè gioca sul male. Lo stesso si può dire di Çalhanoğlu, che giocava nonostante una forma fisica precaria. Mkhitaryan non corre come correva, e non abbiamo ancora parlato degli infortunati. Cioè l'Inter si trova in una situazione in cui non c'è tempo per recuperare, fondamentalmente non si può mai permettere il lusso di gestire le emergenze in infermeria, cioè, per farla semplice, fa giocare giocatori mezzi rotti, e questa è la situazione attuale dell'Inter. Lì per Inzaghi c'è una specie di ricatto implicito, perché se schiererà, come è probabile, Di Marco e Thuram anche con l'Atalanta, a quel punto saranno pienamente convocabili per i commissari tecnici delle nazionali francese e italiana, perché sì, non puoi dire io lo faccio giocare con l'Atalanta ma tu lasciamelo, sì,
e quindi fine della ricarica.
Sì, esatto. Il problema lì è che alla fine cioè sono giocatori che stanno giocando su dei problemi fisici che si trascinano. Allora funziona così un po' in tutta Europa, nel senso che quel piccolo circolo di allenatori che stanno ancora correndo per tutti gli obiettivi sono più o meno tutti nella stessa situazione. Però è evidente che è una cosa che non va bene, cioè o si aumentano i numeri dei giocatori nelle rose, o si aprono le liste UEFA, o si aumentano ulteriormente, anche se è una pena per chi deve compilare i tabellini di partita, il numero dei cambi, però qualcosa bisogna fare.
Sì, tra l'altro segnalo che l'Inter ha anche il problema dei diffidati questa sera, perché ce ne sono 5 e il regolamento prevede che si azzeri tutto solo dopo i quarti di finale. E quindi insomma Bastoni, Pavard, Dumfries, Barella e Aslani, se questa sera prendono cartellino giallo in una partita teoricamente di passaggio, possono giocarsi i quarti di finale. Ci dobbiamo fermare perché c'è la borsa. Ciao Franco, grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie Franco Vanni. Ciao Piera, domani.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. La borsa e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ciao a tutti, ciao Milano. Okay. Sono felice di essere
qui.
Sì.
Australia, coste alte, mare aperto, cielo immenso sul deserto, immaginarla.
Quanto è bello ricevere questo affetto da tutti i tifosi, questo extra boost prima di volare a Melbourne?
Mi rende felice. Io sono cresciuto essendo un tifoso, sono sempre un tifoso, ma sto vivendo del mio sogno e sono veramente orgoglioso di rappresentare la Ferrari. Mi emoziona ogni volta che sono in rosso e che vedo tutta questa gente.
Maestro Turrini, buon pomeriggio.
Caro Capuano, io sono in coda sulla Pero Cormano. Lei vorrà sapere perché?
Assolutamente, perché in coda sulla Pero Cormano?
Perché si sono fermati tutti gli agenti immobiliari di Milano che vogliono sapere quanto ha pagato Lewis Hamilton di affitto per la sua nuova residenza nel cuore della città del Duomo, del Milan e dell'Inter. Lei lo sa quanto spende Hamilton di affitto al mese?
No, ma credo più o meno quello che io e lei guadagniamo in un anno.
Ma forse nel mio caso sicuramente di più. Lei Capuano è molto ben pagato,
sì.
E quindi forse potrebbe farcela.
Se la sente di azzardare una cifra, lei, sì?
Sul suo stipendio, dice Capuano.
No, sulla pigione di Lewis Hamilton.
Lei Capuano è talmente bravo, al contrario di Genta, che qualunque sia la cifra che le viene pagata dal Sole 24 Ore è troppo bassa. Quella che paga Hamilton per il suo appartamento invece altissima.
Ok, le è piaciuta la citazione di Mango, quello originale? L'ha sentita?
Beh, direi proprio di sì, è in tono con questa atmosfera che ci accompagna verso Melbourne. Mancano ormai pochi giorni, ha capito? Australia, siamo qui dietro l'angolo. Lei come se la sente questa vigilia?
No, io me la sento malissimo. Lei lo sa, io su questa cosa qui della stagione che parte, la Ferrari, il baronetto Charles, io pratico il profilo basso, sono cultore del pessimismo leopardiano. Guardi, oggi proprio facciamo, oggi vogliamo cosmico. Altissimi. Sì, pessimismo cosmico.
So. D'altronde senta un po', caro Capuano, si mette nei panni di Leclerc. Guardi che a Carletto girano i coglioni a 3000.
Ma anche qualcosa di più.
Ma aspetti un attimo, sta in Ferrari da 7 anni, ha portato la croce, no? La traversata del deserto e tutto. E adesso chi gli arriva a condividere il garage? Gli arriva il principe nero, questo qui che parla in italiano dopo 2 giorni, va sera in Ferrari da 2 anni e ancora non riesce manco a dire buongiorno, e tutti dicono Lewis, uno di noi. Allora chi rappresenta l'Italia delle minoranze deve stare con Leclerc, capito?
Ma io sto assolutamente con Leclerc.
Capivo che con lei avrei sfondato una porta spalancata.
Guarda, io mi sono innervosito oggi che sfogliando la Gazzetta dello Sport ho letto che la nuova SF25 sembra disegnata su misura per Hamilton, anche nel modo in cui sta seduto dentro. Sta roba qui mi ha provocato un fastidio.
Ma lì è un discorso ergonomico, cosa vuole, che riguarda il posizionamento dei cuscini e tutto il resto. No, adesso io seriamente credo che sia legittimo avere questo sentimento di grande attesa per questo weekend australiano. Dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che è solo il primo capitolo di un romanzo che prevede 24 tappe, quindi non è detto che quello che accadrà a Melbourne sarà già decisivo nell'economia della stagione, però è ovvio che dopo tutto quello che abbiamo vissuto durante l'inverno, tutte queste parate, tutti questi show, beh, un ferrarista medio si aspetta che domenica Leclerc e Hamilton sia là davanti.
Vede maestro, intanto saluto Matteo Bobbi. Ciao Matteo.
Ciao, io intanto ascoltavo il maestro.
Sì, ma io invece penso che il ferrarista medio dovrebbe anche lui coltivare il pessimismo leopardiano, cioè non cadere nel tranello di avere illusioni che andranno deluse. Io vado per il basso profilo, mi accontenterei di non pentirmi domenica di aver messo la sveglia all'alba.
No, io però devo dire una roba, Capuano. Io mi rendo conto che avendo lei un gigante come Bobby in trasmissione, abbasso troppo il livello. Se vuole vi lascio soli. Perché Bobby è il mio figlioccio, è un talento assoluto della comunicazione legata alla Formula 1. Potrei cedergli il posto e andare a farmi un caffè.
No, rimanga maestro, c'è sempre da imparare, vero Matteo?
Maestro rimanga perché se io so un decimo lo devo al maestro, quindi
lei che cosa si aspetta, Matteo, invece da questo fine settimana?
Io sono, scherzi a parte, molto d'accordo con quello che sentivo, no, che stava raccontando Leo, perché un campionato che sarà lunghissimo, con piste tutte diametralmente opposte una all'altra, per cui qualsiasi risultato dovesse emergere da Melbourne, sia positivo o al contrario negativo, prendiamolo con le pinze, non prendiamolo come il timbro finale della stagione. L'abbiamo visto l'anno scorso tante volte cambiare scenario, Red Bull partita dominatrice dell'assoluta e poi terminata in difficoltà, per cui piedi di piombo chiaramente. Il ferrarista medio, come stavate citando, si aspetta dopo tutti questi festeggiamenti invernali, no? A bocce ferme, si aspetta quantomeno di poter gioire anche quando le monoposto scendono in pista.
Sì, ma abbiamo visto anche qualcosa di interessante nel prologo di questa stagione, Matteo? O siamo ai festeggiamenti? Sì, sì.
No, abbiamo visto cose interessanti anche durante i test, perché è chiaro che la McLaren è emersa come la vettura da battere, e questo era il sentimento comune di tutti, anche gli avversari. Però la Ferrari non è andata male, attenzione, la Ferrari ha comunque portato a casa, diciamo così, tutti dei valori che loro si aspettavano di vedere. Questo è già qualcosa, cioè quello che hanno visto in galleria, nelle varie simulazioni, lo hanno visto in pista. Poi lì, in quelle condizioni, che erano anche molto particolari, perché in Bahrain normalmente, maestro lo sa, ci sono temperature oltre i 30 gradi, e lì abbiamo sfiorato i 14-15, quindi anche questo c'è da prendere in considerazione. Lì effettivamente la McLaren, ci fosse stato un gran premio in quel momento lì, la McLaren con tutta probabilità lo avrebbe vinto. Sì, sono d'accordo, ma questo non vuol dire con assoluta certezza che la
giorni.
Ferrari non, esatto, e non possa essere in lotta. Qui a Melbourne oggi mi chiamavano da là dicendomi che oggi c'erano 35 gradi a Melbourne, poi non so come sarà il weekend, quindi già immaginati che situazione diversa rispetto a Bahrain.
Sì, si sente rassicurato, maestro?
Ma io devo dire che, maestro, io mi sento di fronte a Bobby come Cimabue con Giotto. Io sono Cimabue. Cimabue, fai una cosa buona e ne sbagli due, che era un vecchio carosello quando Bobby non era ancora nato. No, volevo chiedere però a Matteo, questo cambio tecnico che la Ferrari è l'unica squadra ad aver fatto per questa stagione sulla sospensione anteriore, è un rischio o è una scommessa vincente?
Questa, allora, innanzitutto diciamo che si è, Leo, adeguata a quello che fanno la maggior parte dei team, quantomeno quelli vincenti, perché se prendiamo in considerazione Red Bull e McLaren, hanno entrambi quella tipologia di sospensione che ha applicato adesso la Ferrari. La sensazione è che sia e possa aprire più strade di sviluppo e che possa garantire più, come dire, una curva di miglioramento più ampia, questa nuova sospensione. C'è anche da dire che hanno abbandonato un qualcosa che conoscevano molto bene da anni per installare un qualcosa di meno conosciuto, quindi
un margine di rischio se lo sono presi.
Un certo margine di rischio c'è, ma da quello che mi dicono è stato fatto perché regalava più strade da percorrere nello sviluppo, mentre con la sospensione precedente erano un po' arrivati a un punto morto, no? Nel quale non riuscivano più a trovare sviluppo, e questa sospensione è stata fortemente voluta dal dipartimento aerodinamico, proprio perché questa sospensione, diciamo, per la, senza entrare troppo nel tecnico, ma per questa regolamento attuale, diciamo, dà dei vantaggi.
Sì, io penso che l'altro azzardo sia che la Ferrari correrà con due piloti che credo difficilmente disposti l'uno con l'altro a regalare qualcosa, mentre le altre faranno quello che in Formula 1, no, Matteo, si fa spesso, e cioè c'è una prima guida, c'è una seconda e si lavora per uno.
Sì, vero. Poi il maestro sa bene cosa vuol dire questo, perché ha vissuto molto da vicino gli anni in cui McLaren si trovava, no, con questa problematica. Io direi che sì, Red Bull hanno chiaramente un numero uno, un numero due. In McLaren chi lo sa, perché poi anche Piastri lo scorso anno tante volte ha messo in difficoltà il più esperto Norris, però certo che in Ferrari entrambi partono con aspettative altissime. Vedremo come si integrano, perché il rapporto che c'è tra i due è realmente buono, perché io ho potuto ammirarli in varie situazioni, non ultima in quella dell'evento a Milano, diciamo, quando non erano inquadrati ed erano anche in un ambiente molto... eravamo lì in 10, con meccanici compresi, e loro realmente ridono, scherzano, continuano a parlarsi uno con l'altro, quindi c'è un bel rapporto. Certo, poi se vai in pista e lotti entrambi per lo stesso risultato e solo uno può ottenerlo, temo che...
E vediamo cosa resta da domenica del bel rapporto. Allora, appuntamento su Sky, credo che Matteo Bobbi sia uno dei pochi che lavora in smart working questo fine settimana, tutti gli altri, beati loro, sono al caldo di Melbourne, però insomma venerdì, sabato, domenica dovete avere pazienza, mettere la sveglia e svegliarvi presto, ma ci siamo. Ciao Matteo, grazie.
Grazie a voi, ciao maestro, ciao Leo.
Ciao Matteo, ciao.
Traffico.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto, maestro.
Sono qui, caro Capuano, mi dica.
Le passo Riccardo da Pistoia. Riccardo, buongiorno.
Ciao Leo, mi sono raccomandato, perché tento disperatamente di parlare con Radio 24, soprattutto con te, e hanno accettato evidentemente la mia raccomandazione. Io ti chiamo, cioè, volevo solo dirti, farti i miei complimenti per la persona che sei, per quello che racconti, per quello che hai raccontato, e ti devo dire che è un piacere potertelo dire di persona. Sappi che la sera sul divano, invece di guardare il Grande Fratello, spesso vado su YouTube a vedere qualche filmato, qualche video delle serate che hai fatto con Mauro Forghieri e compagnia cantante, ed è veramente un piacere vedere e ascoltare soprattutto un giornalista come te.
Riccardo, lei non è parente no, del maestro.
Non sono parente del maestro, ma era tanto che ci provavo. Oggi mi sono veramente raccomandato, ho detto datemi 20 secondi, ecco, io ho bisogno di dire a Leo Turrini due parole e bisogna che glielo dica. Fatemi questo favore, Radio 24 mi ha ascoltato.
Ha visto, maestro?
Ma deve essere mio cugino Riccardo, io gli voglio un bene dell'anima. Mi fa molto piacere che abbia ricordato Mauro Forghieri, che è stato, dato che comincia il mondiale di Formula 1, un grandissimo protagonista della storia della Ferrari, ha disegnato le rosse dell'epoca di Lauda, di Villeneuve, di Scheckter, ma devo dire che c'è tanta gente che condivide questo sentimento. Adesso viviamo, dico in generale, tempi difficili per tutti nel mondo, in Italia, eccetera, e dobbiamo sempre avere rispetto per quelli che sono i simboli che hanno la capacità di portarci a condividere, che ci spingono ad aggregare la nostra passione, e la Ferrari è uno dei pochissimi esemplari di questo tipo di sentimento collettivo che siano rimasti nel nostro paese. E quindi, al di là delle cose troppo generose che Riccardo ha detto nei miei confronti, io mi riconosco nello spirito delle sue parole. Quando parliamo questa attesa per Hamilton, Leclerc, ma non sarebbe possibile, nemmeno plausibile, se non ci fosse davvero un rapporto, come posso dire, di riconoscenza reciproca tra quello che è l'afflato popolare e il simbolo che viene portato sulle piste di tutto il mondo.
No, ma Leo la verità è che siamo tutti qui un po' come i bambini alla vigilia di Natale, divorati dalla curiosità.
Vogliamo tutti scartare il regalo sotto l'albero. Detto questo, siccome in Ferrari ci siamo abituati e non vinciamo da 18 anni, io temo che a Melbourne possono essere davanti gli avversari dipinti di arancione, in questo caso la McLaren, poi oggi si dice papaya perché persino nel distinguere i colori, no, è cambiata la terminologia, ma noi restiamo legati ancora
all'arancione,
al rosso, l'arancione.
A proposito di rosso, però un minuto, perché domenica e sabato c'è anche l'atto 2 della saga dei Marquez contro Pecco Bagnaia. Anche lì io non sono ottimista,
Beh, lì bisogna fare un ragionamento secondo me molto netto e tranquillo, evitando qualunque riferimento alle polemiche dell'era Valentino. Marquez può essere anche simpatico come un crampo allo stomaco, però in sella una motocicletta è un fenomeno.
Ma sono due contro uno, maestro.
Io sto con Bagnaia, però al di là della famiglia Marquez, per quello che ho detto prima, cioè c'è un'idea dell'italianità, poi la Ducati vince lo stesso, anche se in sella c'è uno dei fratelli Marquez, ma sarebbe, diciamo così, più caro al mio cuore se ce la facesse Pecco. Sa che io una volta ho incontrato Pecco in un ristorante, un compleanno, gli ho detto: porta tu la torta di compleanno all'amico che festeggiava, no? Lui è un ragazzo, un cuore buonissimo, sì sì, volentieri. E quando è arrivato, quello che aspettava la torta gli ha detto: ma tu sei Pecco Bagnaia, come mai non sei caduto spingendo il carrello con la torta? Questo per dire, no? Quindi io sto con Pecco anche per questo.
Maestro, la ringrazio, martedì prossimo.
No, ma grazie.
Torna a Carlo Genta, torna come la primavera, torna sempre. Salve maestro Turrini. Allora noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Noi torniamo domani alle 14, c'è anche Carlo Pellegatti domani.